TG1 Notizie.
Il Natale di luce, così chiamato a Pieve Torina, porterà tante luci di speranza. Carla Campetella ne ha parlato con il primo cittadino, Alessandro Gentilucci.
Sì, credo che il Natale di luce sia proprio stato contraddistinto dalla volontà di questa amministrazione comunale di dare un segnale territoriale di ripartenza e di rinascita. Da qui nasce la posta della prima pietra, la capsula del tempo relativi alla nuova palestra centro civico, all'inaugurazione di 3 appartamenti riconsegnati ai legittimi proprietari, erano gravemente lesionati, quindi abbiamo rifatti di sana pianta, all'inaugurazione che avverrà da qui a una ventina di giorni di altri 5 appartamenti in una frazione di Pieve Torina. Ecco, tutti segnali che stanno tentando di dare impulso e stanno dicendo alle istituzioni: noi ci siamo, non vi potete dimenticare di noi. Ecco, questo è un po' il senso di un percorso che è iniziato ormai a maggio di questo anno e stiamo portando avanti con attenzione, con volontà e soprattutto con tanta abnegazione.
Ricostruzione dell'Istituto Tecnico di Vini di San Severino, il punto della situazione lo fa il sindaco Rosa Piermattei al microfono di Gaia Gennaretti.
La situazione in questo momento non è dei migliori, in quanto sia la parte dell'archeologia, reperti storici è ferma, sia la parte delle imprese si è bloccato tutto. Quindi noi abbiamo fatto un appello sia al Presidente Repubblica sia al Premier, ambedue hanno preso nota e quindi sono intervenuti, ora sono in trattative, stanno riguardando il tutto con la promessa che comunque sia l'istituto sarà pronto per 2020, settembre 2020.
Sanità e lavoro, 8 operatrici sociosanitarie dell'Hospice di San Severino rischiano il lavoro. La spiegazione del direttore dell'Area Vasta 3, Alessandro Maccioni, al microfono di Gaia Gennaretti.
Le cose sono andate come dovevano andare, purtroppo. Io ho cercato di farle andare in una maniera diversa. Ho incontrato 2 o 3 signore, appunto OSS, che mi sono venuto a trovare in ufficio. Ho detto loro che avrei cercato di trovare delle soluzioni, ma legali, corrette, previste dalla normativa. E questo purtroppo non è stato possibile fare. Il contratto era un contratto inizialmente fatto per 5 anni, rinnovabili per altri 5, quindi tutto e tutti sapevano che il 31 dicembre questo contratto sarebbe scaduto. Quindi evidentemente queste signore sono state forse anche mal consigliate, eppure non gli è stato detto che nel frattempo magari era bene partecipare a qualche concorso, no? Che via via c'è stato per OSS. Questo avrebbe consentito all'azienda di magari di poter continuare a lavorare forse con loro. Questo non è stato fatto. Noi non possiamo fare avvisi a tempo determinato chiedendo un'ultra specializzazione per l'ospice, perché questo non è possibile fare. Noi abbiamo graduatorie di concorsi regionali da dove prendere queste figure e purtroppo la verità vera è che per 8 persone che perdono il lavoro si apre la possibilità di lavorare per altre 8 persone.
Terremoto. Potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2020 le schede AEDES, ancora da periziare, e i professionisti potranno farlo anche insieme al progetto. Proroga a fine 2020 anche per i progetti delle attività produttive, prevista un'anticipazione sull'erogazione del contributo laddove sia necessaria la delocalizzazione. Sono alcune novità previste di 4 nuove ordinanze approvate nella cabina di coordinamento guidata da Piero Farabollini, commissario alla ricostruzione post-sisma nel centro Italia. Farabollini compie ulteriori passi avanti nel percorso della ricostruzione con l'approvazione di 4 nuove ordinanze nella cabina di coordinamento di fine anno, la prima dopo il ripristino dell'intesa con le regioni. L'intesa, osserva Farabollini, non è mai stata in discussione con le regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, con le quali abbiamo, dice, sempre lavorato nella dialettica condivisione di metodo e obiettivo. La cronaca, operazione delle fiamme gialle di Camerino, soldi del sisma trasformati in lingotti d'oro. L'intervista di Gaia Gennaretti è al colonnello Gravina.
È un'operazione in questa materia è un po' delicata perché parliamo appunto di spesa pubblica in un contesto come quello del terremoto che ha così profondamente inciso questa provincia. Però bisogna stare con gli occhi aperti, la guardia alta ed è quello che abbiamo fatto e che stiamo facendo costantemente. Questo ne è un esempio. Qui parliamo di una struttura alberghiera che sì ha fornito fin dalle prime ore successive agli eventi sismici ricovero, alloggio, vitto per le persone sfollate. Da un altro lato però ha fiutato l'affare. Ecco, ha fiutato l'affare e ha preordinatamente posto in essere tutte quelle che erano attività fraudolente per arrivare poi a, come dire, frodare in senso più ampio possibile.
Camerino sbarca a Masterchef con la cubana Milenis Gordillo, naturalizzata camerinese da 20 anni, che ha brillantemente superato la prova tra i 40 concorrenti della penultima selezione e si è dunque aggiudicata l'accesso alla ultima selezione prevista giovedì prossimo. Nel programma che vede al timone i tre chef giudici Cannavacciuolo, Barbieri e Locatelli, Milenis è moglie di Sandro Santacchi, presidente dell'associazione ciclistica sportiva Avis e Frecce Azzurre di Camerino, ha sorpreso tutti nel dare prova della sua arte culinaria, della sua grande simpatia, ma soprattutto nel trasmettere tutto il suo amore commovente per la terra che 20 anni fa l'ha accolta. Il suo piatto presentato, Camerino nel cuore, il nome dato al tortellino, il cui ripieno è composto da ricotta di pecora dei Monti Sibillini proveniente da Macereto e poi dal tipico ciauscolo. Un piatto che è stato particolarmente apprezzato e giudicato da vero cuoco e le ha fatto guadagnare i 3 sì che e dunque la fanno accedere alla selezione finale. Naturalmente il tifo di Camerino è tutto per lei.
Giorno di dolore oggi a Treia per i funerali del giovane Leonardo Sacchi, il 18enne deceduto dopo un incidente stradale lungo la strada Treia-Chiesa Nuova. In segno di rispetto, diversi gli eventi annullati, tra i quali anche l'inaugurazione che avrebbe dovuto svolgersi sabato della nuova struttura provvisoria del Santissimo Crocifisso. A comunicarlo è il vice sindaco David Buschittari. L'amministrazione comunale, l'ente morale provincia Picena San Giacomo della Marca, dei Frati Minori delle Marche, visto il grave lutto che ha colpito la comunità treiese, hanno deciso di rinviare l'inaugurazione della nuova struttura prevista per sabato alle 11. A rilanciare Bolognola dopo il sisma è l'impegno della Proloco presieduta da Antonella De Santis, che però non è di Bolognola. L'intervista è di Mario Staffolani.
Abito a Bolognola, sono di Montegranaro, sono venuta qui, venivo sempre a Bolognola come turista, mi sono innamorata di questo paese, anche se odiavo la montagna e preferivo il mare, ma poi questo paese mi ha affascinato e sia io che mio marito volevamo fare qualcosa per questo paese durante l'emergenza del sisma. Finita l'emergenza, con il sindaco abbiamo insomma capito che non c'era più la Proloco e quindi ci siamo presi questo impegno per organizzare eventi, organizzare qualcosa per attirare di nuovo i turisti, perché magari dopo il sisma non venivano più tanto, perché magari d'inverno con le piste da sci vengono, però d'estate è un po' meno insomma. E quindi niente, abbiamo iniziato ad organizzare eventi, e abbiamo ideato l'albero più in alto delle Marche, e quest'anno è alla seconda edizione.
E tuo marito, che fa l'elettricista, ha acceso questa luce qui a Bolognola.
Esatto, l'idea è stata sua, visto che è il suo lavoro, insomma, ha deciso di illuminare la montagna nel cuore dei Sibillini per dare una luce di speranza a questo paese.
E proprio l'albero più alto nelle Marche sarà al centro del nostro servizio del sabato, la realtà dei fatti che vi invitiamo a seguire sul nostro sito appenninocamerte.info. Vandali in azione a Sarnano, nei pressi della grotta di Soffiano, un fatto triste scoperto nei giorni scorsi da un sarnanese che in quella zona si era impegnato per segnalare le stazioni della Via Crucis. Sul sentiero che conduce alla grotta di Soffiano, infatti, l'estate scorsa un devoto a San Liberato aveva installato delle croci per indicare le stazioni della Via Crucis. Non semplici croci, ma lavorate in modo da ricordare la forma di quella di San Damiano. Croci in legno fissate su ferri ricoperti con canne di bambù che evidentemente non sono piaciute a chi ha deciso di romperle, staccarle e buttarle via. Non è il primo atto vandalico che si verifica in quella zona. Qualche mese fa sono stati rotti e buttati via due pannelli dove era incisa la storia della valle di Rio Terro, dove si trova appunto la grotta. Ad indignare i cittadini è proprio il fatto che ad essere preso di mira sia un luogo di preghiera e meditazione dove si narra sia passato San Francesco. Cultura, parliamo dell'infinito di Leopardi, un dono senza volto e senza nome, una dichiarazione d'amore collettiva da parte di grandi artisti nei confronti di una poesia che ci portiamo dentro per tutta la vita. Così il ministro per i beni e le attività culturali e il turismo, Dario Franceschini, ha commentato il video che insieme Rai e MiBACT hanno ideato per chiudere il bicentenario dell'infinito di Giacomo Leopardi, nel quale 22 artisti della canzone italiana leggono un frammento della poesia. In onda su tutti i canali Rai e sulla piattaforma Rai Play dal 19 al 31 dicembre, questo omaggio sonoro e visivo appare come un grande mosaico di voci misteriose, perché i volti e i nomi degli artisti coinvolti non saranno rivelati. Non vogliamo dire i nomi di questi artisti che gratuitamente hanno donato la propria voce, ha aggiunto il ministro. Il primo ad ascoltare e vedere il video è stato il presidente Sergio Mattarella, che nel 2019 ha voluto fare un viaggio a Recanati al museo dedicato all'infinito.
C1 Notizie.